Buonasera a tutti, Shutra Bodai, col permesso dei miei maestri. Nella parasha che abbiamo letto questa settimana, a un certo punto, in mezzo a tanti argomenti importanti come quelli che ha accennato Rav Cunaro, si racconta il momento in cui il popolo di Israele deve entrare in guerra. E questo momento in cui il popolo va a conquistare Eretz Israel è un momento particolare, perché l'incaricato di caricare il popolo, no? Di dare coraggio al popolo nel momento in cui sta per intraprendere la guerra, non è il re, non è il condottiero, ma è il Cohen. Cioè, è una cosa un po' strana, perché uno si aspetterebbe che quello che deve dare incitamento a un popolo che va a fare una guerra sia il capitano, il generale, quello che è capace a farla la guerra, che gli può dare il coraggio di uomini e di militari. E invece il coraggio glielo dà il Cohen. E questo è un insegnamento forte, dicono i Chachamim. Perché? Perché la forza che deve andare a cercare il popolo non è una forza fisica, non è una forza di combattenti, è una forza spirituale che devono avere dentro, è il coraggio. E da dove gli viene il coraggio? Gli viene da queste parole, cioè gli dice il Cohen, dice il capitolo 20 della parasha di Shofetim, quello che abbiamo letto Shabbat, dice: quando Hittezella Milchama, allora, quando andrai in guerra contro il tuo nemico, va avanti, e poi dice il Cohen dirà questo: Shema Israel, ascolta Israele, Atem Kerevim Ayom Lal Milchama, ti state avvicinando oggi alla guerra, allo Yevechem, contro i vostri nemici, Ad Yerach Levavchem, non dovete, il vostro cuore non si deve indebolire, perché chi Hashem lo Echem Aolech Imachem, perché Kadosh Baruch Hu che viene con voi, lui vi accompagna Leilachem Lachem per combattere per voi Imo Yevechem con i vostri nemici Leoshiechem, per salvarvi. Allora il Cohen, che non è il cappellano militare, ma è una figura che dà un incitamento forte ad avere coraggio di affrontare il nemico, ma perché ci abbiamo Kadosh Baruch Hu che ci accompagna. E quindi questa è la carica che dà al popolo. Allora c'è una discussione dei Chachamim che dice che qua c'è una guerra dello Shema. Cioè, perché la guerra dello Shema? Perché il Cohen che cosa gli dice al popolo? Come esordisce? Gli dice Shema Israele, ascolta Israele. Allora noi abbiamo avuto un nemico che questa cosa dello Shema la conosceva bene. Allora questo nemico era Golia. E perché questo? Allora faccio un piccolo passo indietro nel dirvi che nel Talmud, in Masechet Sotah, c'è scritto, ha detto Kadosh Baruch Hu, persino se non avete rispettato altro che la lettura dello Shema la mattina e la sera, Kadosh Baruch Hu vi salverà dalle mani dei vostri nemici. Cioè i Chachamim dicono che se in qualche modo il popolo non dimentica lo Shema mattina e sera, Kadosh Baruch Hu ci salva dai nemici. Allora, che aveva fatto Golia? Ed è narrato nel libro di Samuele. Che faceva Golia? Tutte le mattine e tutte le sere, per 40 giorni, andava di fronte all'esercito di Israele a spaventarlo. Perché? Perché sapeva che se gli andava la mattina e la sera, quelli erano spaventati e non dicevano lo Shema. Allora dice, se io gli spezzo la loro difesa, che è lo Shema, Kadosh Baruch Hu aveva detto che attraverso lo Shema io li salvo, se io gli vado là mattina e sera a impedirgli di dire lo Shema, annienta il popolo. E quanti giorni lo devo fare? 40 giorni. Quanti giorni è stato Mosè per prendere la Torah? 40 giorni. Golia lo sapeva e ha detto, io se vado lì per 40 giorni gli annullo la Torah e Kadosh Baruch Hu non li può più difendere. Guardate che è una cosa straordinaria questa. Allora, il Cohen che cosa richiamava in realtà nel popolo? Da un lato richiamava il coraggio, ma dall'altro lato richiamava l'umiltà. Perché richiamava l'umiltà? Perché ricordava al popolo che in realtà la salvezza non arrivava dalla forza dell'esercito, non gli arrivava dal capitano, dal condottiero, ma gli arrivava dal riconoscere che noi siamo niente senza l'aiuto di Kadosh Baruch Hu, e niente senza ricordarci questo legame. Allora il Cohen gli diceva: Kadosh Baruch Hu ti protegge, ma sappi che tu devi pensare che se non hai il suo aiuto, in qualche modo non hai neanche la salvezza, e non ti dimenticare mai questo legame. E sempre nella parasha di Shofetim, poco prima, si parlava del re che il popolo avrebbe dovuto scegliere, e il re doveva soddisfare determinate condizioni, ma una delle condizioni che doveva fare il re era quello di scrivere un libro copiandola da quello, dalla copia che possiedono, guarda caso, i Levim, quindi i Kohanim. E questo libro dice, questo libro, Vialità e Mode Karabò Yemek Hayav, cioè lo leggeva tutti i giorni della sua vita, e questo re doveva leggersi il libro della Torah tutti i giorni, in modo tale che lui non dimenticasse mai da dove gli arrivava il potere. E il re doveva essere scelto in mezzo ai fratelli, cioè quindi non era una scelta elitaria, ma era uno che era scelto in mezzo alle persone uguali, e lui, attraverso il libro che gli davano i Kohanim, che conteneva lo Shema, che conteneva la Torah, non doveva mai dimenticarsi da dove gli arrivava il potere. Allora, in qualche modo, questa parasha, tra tutti gli spunti che ci dà, uno degli spunti fortissimi è il richiamo all'umiltà. Cioè, delle volte l'umiltà ha una forza molto più dirompente di qualsiasi altra energia. E questo lo dico ancor più questa sera, perché una delle caratteristiche che mi ricorda molto Alessia era sicuramente la sua umiltà. E se noi pensiamo che a distanza di 20 anni dalla sua scomparsa si riesce a radunare quasi 100-150 persone per ricordarla, è dovuto sicuramente alla grandissima sua umiltà e all'umiltà della sua famiglia, con cui ci sentiamo un tutt'uno e ci sentiamo ancora questo legame. Allora, delle volte l'umiltà ha un'energia potentissima, e noi in realtà tutta questa umiltà, andando sulla scia di quello che ha detto Ralf Carucci, specialmente in questi giorni che ci avvicinano al Rosh Hashanah, in realtà ce la siamo persa. Perché? Perché dice, ad esempio, Ralf Sachs, l'ex rabbino capo di Londra e d'Inghilterra, dice: noi siamo così tanto presi da noi stessi che quello che facciamo continuamente è scattare delle istantanee, ma soprattutto anche a noi stessi ci facciamo il selfie. Chi di noi non si fa il selfie per mostrare a noi e agli altri la nostra immagine? Ma questa altro non è che è l'immagine esteriore, di quello, una fotografia. Ma dice Rassas, ma noi quanti selfie dell'anima ci facciamo? Cioè, quante volte ci facciamo una foto? Quanto tempo perdiamo per fare i selfie all'immagine, a quello che stiamo facendo, e quanto tempo perdiamo invece per farci un selfie che rimane a noi, per guardarci dentro, quello che diceva Ralf Carucci? Allora, io dico questo perché penso che dovremmo, e lo dico provocatoriamente, prenderci una malattia, adesso spiego, non voglio curare male a nessuno, e dall'altro essere un po' scienziati. Allora, la malattia che dovremmo prenderci si chiama presbiopia della memoria, è un termine che sembra difficile, non l'ho imparato a medicina, cioè poi l'ho imparato a medicina, ma in realtà me l'ha insegnato Ralf Carucci in quarto liceo. Che cos'è la presbiopia della memoria? È una condizione quasi fisiologica delle persone anziane, cioè il presbite che fa? Non vede bene da vicino, ma vede bene da lontano. La presbiopia della memoria, fammi correggere lo psichiatra, se mi sbaglio, è che in realtà noi non ci ricordiamo bene delle cose immediate, ma ci ricordiamo molto bene delle cose vecchie, passate. E l'anziano lo fa tipicamente, non si ricorda magari quello che ha mangiato a pranzo o dove è andato il giorno prima, ma se gli chiedete le cose di 20 anni fa o di 30 anni fa, ve le dicono con una giurista di particolare precisione. A me l'altro giorno ero col Muore della Rocca e mi ricordava pure che 20 anni fa, quando era stato da, no, 50 anni prima, quando stava da Prato, quel giorno pioveva a dirotto che l'aveva accompagnato la madre, e però se gli chiedevo, vabbè, ma oggi le prese le medicine, muore? Non ricordo. Allora, la trempiotia nella memoria è questo. E questo ancora, se non ci fosse bisogno di dirlo, quanto la nostra scuola ha elementi come Rascalucci, non perché mi sta davanti, che mi ha insegnato pure il superlativo di rompere, che anche Alessio se lo sarebbe ricordato, che è sfrantumare. E lui infatti in quel tempo dice non mi sfrantumare. Quindi da un lato insegna la presbiopia della memoria e dall'altro anche questi altri temi. Ma a parte gli scherzi. Quindi la malattia che dovremmo perderci è forse questa, cioè cercare di ricordarci un po' più le cose che abbiamo fatto indietro, e non stare a pensare di ricordarci sempre l'immediato di tutto quello che facciamo, perché se ci guardiamo dentro noi stessi delle volte scopriamo meglio quello che siamo, dove abbiamo sbagliato e quanto possiamo imparare a migliorarci. Allora dovremmo acquisirla questa presbiopia della memoria, non lasciarla solamente agli anziani, ma prendercela per noi, la presbiopia della memoria delle nostre azioni. Questa era la malattia che vi auguravo che ci dobbiamo prendere. E invece dicevo, dobbiamo essere un po' scienziati, perché quest'estate c'è stato, gli ultimi 3 minuti, siete stanchi, c'è stato un centro di ricerca vicino Messina che ha sperimentato un nuovo tipo di energia. Adesso Gianluca Tonino si è svegliato. E questo nuovo tipo di energia si chiama termofotovoltaico. Che cos'è? Ed è una cosa per cui, conoscete il fotovoltaico, no? Cioè i pannelli solari attraverso l'energia solare poi producono energia. Il termofotovoltaico è una cosa per cui hanno messo tantissimi pannelli solari in una terra calda e assolata come la Sicilia, e hanno incamerato tutta questa energia del calore del sole dentro la sabbia. Noi in genere quando camminiamo sulla sabbia ci scottiamo da morire, perché la sabbia è carica di minerali, in particolare di ferro, che conducono tantissimo l'energia e il calore. Quindi che cosa hanno pensato questi scienziati? Hanno pensato di utilizzare questi pannelli solari che di giorno producono energia, ma tutto il calore prodotto viene immagazzinato nella sabbia, e la notte che l'energia solare non c'è, la sabbia ritira fuori l'energia del calore che ha preso durante il giorno. E quindi questi hanno fatto questa ricerca per utilizzare questa nuova fonte di energia. Dicevo, ma che c'entra con l'immunodialetta e che c'entra con questa cosa? Perché secondo me noi dovremmo essere scienziati in questo modo, nel senso che quando magari non abbiamo l'energia del sole, e quindi non sempre splende il sole per tutti e affrontiamo anche momenti difficili, però se noi abbiamo immagazzinato quella grande energia che il sole, di tutto quello che abbiamo imparato e tutta la luce che ci hanno in qualche modo trasmesso i nostri maestri attraverso la Torah, attraverso lo studio, attraverso tutti questi principi che ci portiamo dietro, se ce l'abbiamo immagazzinata dentro, dentro di noi, anche nei momenti bui di notte, noi questa energia la possiamo ritirare fuori e riprodurla per migliorarci e portare un'energia che è veramente pulita, un'energia prodotta dal calore. Allora, la sabbia, che cos'è? Niente. È una delle cose che crediamo che non valga niente. Eppure la sabbia, così umile, così calpestata da tutti, dentro riesce ad avere la qualità per trattenere l'energia e per ridarla agli altri. Anche la nostra umiltà, cioè quello delle volte per paragonarci alla sabbia, alla polvere, può farci tirare fuori grandissime energie, ma le dobbiamo sapere immagazzinare. Grazie a tutti.